dell'invito, insomma, della condivisione a partecipare a questo percorso, che parlandone poi in corridoio anche con altri, così informalmente, io credo sia proprio un percorso di prospettiva di futuro, no? Raccontavo, insomma, ad esempio personalmente che sabato pomeriggio, l'altro giorno, insomma, siamo stati coinvolti io e altri in un incontro, ad esempio, degli scout, era un incontro nazionale degli scout che, guarda caso, volevano discutere, interrogarsi intorno al tema del pluralismo religioso, del dialogo tra le religioni, no? Loro, provenendo da un'esperienza all'estero in variamente articolata di incontro con culture e con religioni diverse, dicevano: abbiamo bisogno di alcune chiavi interpretative. Io penso che questo, insomma, del dialogo interreligioso, del resto l'abbiamo sentito come eco anche nella prima presentazione, insomma, nella ricca articolata presentazione precedente che mi ha preceduto, credo sia un tema di futuro. Allora, in questo senso la cosa mi motiva anche a dare un piccolo contributo. E ancora come premessa, io suggerirei, questo lo dico principalmente per me, poi, insomma, se a voi viene bene, meglio ancora. Io credo che, lo dice Panikkar, no? Qui citato, il dialogo interreligioso deve essere prima ancora un dialogo intrareligioso. Vuol dire che, rispetto ad esempio alla proposta appunto articolata e approfondita che ci ha proposto Fra Maximum prima, probabilmente la mia sensibilità, mia recezione si sofferma su altri accenti, su altre prospettive, o sono prospettive la parola grossa, ma comunque su altre sensibilità, appunto, che offro così per il contributo, per il dibattito poi insieme, no? E ancora mi rasserena il fatto che quello che farò, che quello che dirò qui con voi, a cui chiedo la pazienza di ascoltare un attimo, ma insomma, è appunto una restituzione di un percorso, l'ho appena spiegato adesso a Giampaolo, di un percorso fatto appunto con gli studenti del Nord Italia, insomma, era così, no? Su queste tematiche. E quindi, riprendendo quel tema, l'ecumenismo, il contributo dell'ecumenismo, no, al dialogo interreligioso. È proprio da lì che vorrei partire, provo a spiegarmi in questo senso. L'incontro che abbiamo fatto con gli studenti ancora in aprile di quest'anno è stato interessante dal mio punto di vista, se anche educatore dobbiamo essere, questionante, nel senso che una volta presentata questa relazione, poi una relazione prospettica, panoramica, insomma, intorno al status del dialogo interreligioso in Italia, delle esperienze intorno ad esso, gli studenti hanno lavorato a gruppi, no? Hanno reagito a quello che proponevamo, gli studenti e anche i docenti, no? Ma in particolare gli studenti, questo è un punto di partenza che mi ha e mi continua a risuonare. Fondamentalmente, fra le altre domande che ponevano, a me sembrava di poter vedere, sentire da parte degli studenti una forte preoccupazione, la chiamerei uno spaesamento identitario, no? Quando si parla di dialogo interreligioso, la loro reazione, se posso dare una sintesi, insomma, molto soggettiva evidentemente, era questa, ma questa cosa ci mette in discussione la nostra certezza identitaria, ci rende spaesati di fronte a, no? E qualcuno richiamava anche il fatto che invece bisogna recuperare questa identità e la sua, come dire, consistenza, la sua certezza. Io, appunto perché siamo educatori, no? Tutti quanti qui, no? Variamente impegnati, diversamente impegnati, però, se questa è la domanda che inizialmente mi suonava complicata a recepire, nel senso che non è la mia prospettiva, però se questa è la domanda va accolta, no? Allora, vorrei partire un po' da lì, provare a dire che occorre prendere sul serio la paura, perché lo spaesamento provoca un po', tra altri sentimenti, anche questo, no? Della paura, in fondo, no? Sentirsi senza agganci, senza appunto radici. E quindi io penso che questa domanda va accolta, va riflettuta anche in prospettiva, diciamo, di teologica, se volete, comunque intellettuale in genere, insomma, e va presa sul serio. Questa paura va presa sul serio. Allora provo a dire due cose introduttive per poi venire invece alla riprendendo in parte, insomma, la proposta fatta ancora con gli studenti. A me sembra questo: se è vero che bisogna prendere sul serio la paura dell'altro, almeno due cose. Bisogna stare davanti alla paura, no? Queste note hanno un carattere, diciamo così, introduttivo, se volete, provando a collegarmi alla metodologia che ci è stata offerta prima, magari richiamando qualche nota di ordine, in ordine sociologico-filosofico, insomma, no? Nel senso che queste cose dicono poi, non sono io che le dico, ma le riflettono gli analisti sociali, alcuni di essi almeno. Allora, un primo discorso è questo: occorre sostare davanti alla paura globale, così come viene definita, no? La definizione che si usa oggi è, nella nostra società, la società della paura globale, no? E senza adesso addentrarmi nello spiegare cos'è questa paura globale, ma è evidente che qui siamo di fronte a una paura che provoca una reazione, insomma, che può essere implosiva od esplosiva, no? L'implosiva è quella tipica dell'individuo spettatore. E a me sovviene qui un'immagine, era notizia di cronaca di qualche anno fa, forse un anno fa, da queste parti, se non ricordo male, ma la mia memoria può ingannarsi, quella, forse chi vive in Italia questa cosa appunto ricorderà, c'è stato un atto comunque violento in una banca in Italia, e le persone presenti all'atto, insomma, hanno ignorato l'atto violento. Non so se ricordate questa cosa. C'è stato, insomma, un efferato atto violento, e sembrava che le persone intorno, insomma, volessero evitare di... Non si fossero accorte dell'individuo nel frattempo caduto, che tra l'altro anche era di origine rumena, se ricordo bene. Comunque questo è un fatto interessante, che dice appunto che l'individuo oggi, no? Una reazione di fronte alla paura è quella di non avere paura, non percepire, cioè eliminare la paura, perché lui diventa spettatore di una cosa che non gli tocca. Non so se ho reso l'idea. È evidente che c'è anche l'altra deriva, o l'altra, insomma, possibilità, che è quella invece di una paura, questa è più evidente, di una paura esplosiva, ed è tipica delle comunità tribù, piuttosto che comunità solidali, no? Le comunità tribù. Qui, se dovessi dare un'immagine, tanto per essere concreto e dire di cosa parlo, a me viene, scusate la digressione molto occidentale, se non italiana, addirittura padana in questo caso, viene l'immagine di quel comune su a nord, è il piccolo paese di Abro, alla ribalta della cronaca, perché il sindaco del paese ha voluto, insomma, no? Che la scuola pubblica del paese avesse, insomma, contenesse i simboli del partito, di fatto. Poi l'escamotaggio è stato dire: non sono simboli del partito, sono cose simboliche che appartengono a tutti, ma in realtà, insomma, questo era. A me sembra un'immagine interessante di una comunità impaurita, no? Così impaurita che si sente cittadella minacciata, quindi deve fortificare le proprie mura, no? E difendersi da un pericolo esterno variamente inteso. Non so se gli esempi vi hanno aiutato piuttosto che disturbato, ma sono due immagini che mi viene da dire per tradurre questo discorso della paura, che può essere appunto implosiva, assente, sono uno spettatore e quello che succede nel mondo non mi riguarda, è un film, è una fiction. Oppure, tanto più, insieme, la paura esplosiva della comunità che si difende contro l'altro, contro gli altri. Ora, perché bisogna stare davanti a questa paura che gli studenti l'anno scorso mi rimandavano? Io credo che bisogna stare davanti a questa paura perché questa è una risposta sbagliata, non so se convenite, è già un giudizio evidentemente, ma è una risposta sbagliata a dei problemi veri. L'erosione dei legami sociali, no? La esclusione sociale, tanto più, no? In tempi, qui al sud, forse chi abita da queste parti lo può dire meglio o lo può verificare meglio di me, ma tanto più chi abita in contesti di altre culture, di altre nazionalità lo può dire ancora di più. L'erosione sociale, l'esclusione sociale sono problemi reali che le persone vivono, no? A cui una certa poi anche politica, diciamo, della sicurezza, dell'identità, non so come definire, insomma, dà quelle risposte che dicevamo di cui sopra. Evidentemente quelle sono risposte appunto sbagliate, però i problemi sono veri. Quindi questa paura non va demonizzata, non va annullata. La prima reazione mia, per tornare al piccolo campo in cui lavoriamo, era stata, ad esempio, ascoltando gli studenti: ma voi dovete superare questa cosa, non bisogna avere paura. Invece la paura c'è e va in qualche maniera accolta, no? Evidentemente riproposta e soprattutto proposto un orizzonte di superamento della paura. Questa è la prima cosa, la paura dell'altro va assunta, come sto cercando di dire, e al tempo stesso però proprio la paura dell'altro ci segnala una novità dell'altro, della presenza dell'altro. Questo lo dicono appunto gli analisti sociali un po' più da Bauman, ma evidentemente poi arrivando alla filosofia, io ad esempio recentemente ho letto un testo che non so se qualcuno di voi ha incrociato, molto interessante, che dà ragione su queste cose, di una filosofa, Elena Pulcini, che riprende questo discorso delle paure, dove si dice questo: oggi l'altro, la novità dell'altro non sta in indici sociologici, in chissà che misura quantitativa, no? L'altro c'è sempre stato, il rapporto con l'altro, da che mondo è mondo, possiamo dire così, è, no? Si è dato. Qual è la novità che gli analisti avvertono? Che oggi l'altro, tanto più oggi, insomma, si rende evidente, forse l'è stato anche questo, però oggi questa cosa è evidente, è un'evidenza, oggi l'altro è irriducibile, nel senso che almeno abbiamo esaurito le due possibilità che avevamo, che abbiamo usato, diciamo così, nella storia, o per espellere l'altro, questa è una prima possibilità, l'espulsione che io chiamo espulsione coloniale, no? Che viene dai contesti latinoamericani, ma anche questa cosa la conosce e su questi temi ci si lavora. L'altro da espellere, no? Proprio perché da mandare a casa sua, usando una terminologia molto tornata di moda, no? Un'altra alternativa è l'assimilazione dell'altro. Questa più moderna, meno coloniale forse, no? Ora, queste due possibilità, queste due modalità di rapporto con l'altro, che in qualche maniera eliminavano l'altro, sono impraticabili. Noi possiamo usare lo slogan, appunto, dicevo, di mandarli tutti a casa, no? Scusate se dall'alta teologia siamo alla realtà sociale, ma credo che questo interroghi anche tanto più la teologia. Ora, sto dicendo, possiamo usare questo slogan, però questo slogan è uno slogan fuori tempo, oltre che inefficace, no? L'altro ci torna, no? Ma non sono io che vi insegno queste cose, sono voi che sapete meglio di me. Io immagino, ma se, così per scambiare, insomma, immagino che i 300 euro che saranno dati a ogni singolo Rom che abita a Parigi per uscire dalla Francia, no? Sapete che l'operazione è quella lì fondamentalmente, no? C'è una sovvenzione, deve essere intorno ai 300 euro, se ho capito, individuali, no? Si dà al singolo individuo che gli permetta di uscire, no? Avete seguito, no? Sui giornali. Io immagino che fra qualche mese questi che hanno usato i 300 euro tornino in Francia per vedere se ne prendono altri 300, insomma. Voglio dire, è per tradurre con un esempio magari un po' banale, però è per tradurre in realtà anche molto pesante, molto, molto serio, tanto che insomma è diventato querel politica di questi ultimi giorni, è per tradurre che il fatto dell'alterità, la presenza dell'altro oggi irriducibile, e i meccanismi di espulsione o di assimilazione non sono più praticabili, no? Se è vero questo, io credo che allora, per ritornare a noi, al nostro contesto, per ritornare anche agli studenti che avevano posto il problema della paura dell'altro, dello spaesamento che provoca paura per la presenza dell'altro, delle altre religioni, per declinare sul nostro tema, io credo che allora l'operazione, quindi con un orizzonte senza approfondirlo, l'operazione appunto che anche alla teologia è chiesta, quella di, e su questo le religioni in generale credo che abbiano molto da dire e da dare, è quella di dire che riconoscere, insomma, assumere che la identità, anche religiosa, ma evidentemente prima ancora identità, insomma antropologica se volete, no, culturale, della persona è comunque sempre vulnerabile. Non c'è una identità data ed acquisita pura. L'identità non è un atto statico, l'identità è un processo, questo ce lo insegnano appunto gli antropologi citati prima, ce lo insegnano le scienze sociali in generale, no? Assumere la vulnerabilità della mia identità, della propria identità, e assumere anche su questo secondo me le religioni possono concorrere, che la comunità, no? La presenza dell'altro nella comunità c'è stata, ci sarà. Che la mia comunità, ancora una volta, per usare questa terminologia un po', oserei dire aristotelica, ma non so se poi Aristotele sarebbe d'accordo, appunto non esiste una comunità pura, la mia comunità è sempre mescolata con, cioè l'elemento dell'altro, dell'altra cultura e magari dell'altra religione è entrato in qualche maniera, poi io l'ho evidentemente, no? Fatto mio, riproposto sotto altre, ma in fondo, ecco, questa è la parola che ci viene dalle scienze, una parola originariamente molto negativa, no? Ma credo che la teologia abbia gli strumenti per rivalutarla, non solo la teologia, ma anche tanto più la teologia. La mia comunità è una comunità contaminata dalla presenza dell'altro, ma qui significa arricchita dalla presenza dell'altro. E questo ci porterebbe a pensare a nuovi paradigmi, solo per dire uno, sull'identità. Soprattutto questa è una declinazione occidentale, mi capite, no? Capire queste cose significa assumere la paura in questa maniera, significa ad esempio cominciare a pensare che l'identità non è cogito ergo sum, ma è cogitato ergo sum. Prima di pensare sono stato pensato, no? Quindi la parola, oserei dire così, insomma, la parola per eccellenza della religione, delle religioni, stando al plurale, non è identità, è ospitalità. A definire l'umano, la parola chiave, la parola interpretativa, la parola religiosamente utile nel senso di ripensare l'umano, è quella dell'ospitalità, non tanto quella dell'identità. E così un altro passaggio, un'altra provocazione che ci viene da questa paura assunta e non demonizzata, non allontanata, non semplicemente non considerata, è quella di ripensare la comunità da comunità escludente a comunità ospitale, appunto. E mai senza l'altro, dice la Bibbia, no? E quindi la vulnerabilità, la contaminazione ritornano come appelli, no? A ripensare le relazioni identitarie, a ripensare le relazioni comunitarie. Questo secondo me mi stigava allora e mi sono permesso di ributtarlo a voi, poi fatene l'uso che ne volete, ma secondo me questo è l'humus in cui poter discutere poi del nostro tema, perché ancora non sono entrato nel tema, che è poi quello del contributo dell'ecumenismo al dialogo interreligioso. Ma questo è l'humus, in questo humus dobbiamo, in questo climax, non so come dire, in questo contesto, se volete, dobbiamo lavorare, dobbiamo capire qual è il possibile contributo, il possibile sviluppo. Probabilmente per qualcuno di voi, anzi per tutti voi, forse queste cose suonano come insomma già date, già acquisite, ma se dovessi giustificarle, veniva da quel vissuto anche, no? Che vi ho raccontato prima, e cioè da una paura che potrei allontanare come non legittima dentro la discussione che comunque Dio lo è, invece da una paura riassunta, rivista, e che mi aiuta a capire appunto il contesto in cui fare teologia. Se è così, il percorso che vi propongo, anche per stare nei tempi, non sono 21 pagine, sono due, forse tre, aveva questo discorso, voleva proporre appunto qual è dentro questo humus il seme. È appunto questo, è una riflessione come l'ecumenismo, la scuola ecumenica può contribuire al dialogo interreligioso. Qui dico subito, appunto, anche soprattutto per me, insomma, che c'è una legittimità a fare queste cose e una metodologia. La legittimità è provare a dire, su questo tema si potrebbe aprire vari orizzonti, partire da diverse prospettive, ma Personalmente non posso che fare riferimento alla riflessione, al patrimonio di riflessione che l'Istituto di Studi Ecumenici di San Bernardino in Venezia ha in qualche maniera portato avanti in questi anni, ben sapendo che l'Istituto è un istituto di studi ecumenici, appunto, che il dialogo interreligioso è entrato dalla finestra, no? della riflessione, delle ricerche, degli studi fatti all'Istituto, ma è entrato per starci, no? È sempre di più una dimensione, ne parlavamo anche prima, no? Obbligatoria anche nel fare teologia ecumenica. E su questo poi, digressione tra la pubblicità ma non solo, adesso parte con molta fatica forse, no? ma la decisione è quella, parte un master post-universitario proprio promosso dall'Istituto di Studi Ecumenici con evidentemente l'approvazione dell'Antonianum e non solo l'incoraggiamento dell'Antoniano, parte un master promosso dall'ISEP su appunto sul dialogo interreligioso, no? Aperto possibilmente a persone anche del mondo laico, comunque insomma interessate al tema, che magari non fanno il percorso di licenza, il percorso specialistico, ma possono aderire invece a questa proposta. Se su questo volete poi sapere informazioni, ben volentieri. Ora, la legittimità è quella lì, cioè che cosa all'ISE si è detto, si è scritto, si è riflettuto insomma sul tema del dialogo interreligioso, e la metodologia, che è così molto, molto artigianale, vi propongo, è, io lo chiamerei così, una circolarità ecumenica, io credo cioè, scusate, una circolarità ermeneutica, io credo cioè che la scuola ecumenica o comunque la teologia ecumenica sta al pluralismo nel senso che una è chiamata a ripensarsi, l'ecumenismo davanti al pluralismo è chiamato a rivedere le proprie categorie, e al tempo stesso l'ecumenismo, questo forse traduce un po' il titolo, provoca il pluralismo maturare, questo l'abbiamo sentito anche nella relazione precedente, cioè c'è una teologia delle religioni, una teologia, qualcuno dice, del pluralismo religioso, che evidentemente sta lì ma ha bisogno di maturare, ha bisogno di sedimentarsi, ha bisogno di chiarire le proprie categorie, no? Ecco. Allora, questa circolarità dovrebbe essere utile l'uno all'altro. Se fin qua avete portato pazienza, allora nel merito io dico queste cose. C'è un'andata e c'è un ritorno, metafora calcistica, così ci rasserveniamo tutti, no? C'è un'andata ed è imparare, titolerei così, imparare dal pluralismo, e c'è un ritorno che è invece imparare dall'ecumenismo. Allora, l'andata: il pluralismo religioso chiede alle chiese e alla teologia da esse elaborata di sapersi ripensare, la disponibilità a ripensarsi, a ridirsi. Il fenomeno della presenza appunto delle altre religioni irriducibile, dicevamo prima, chiede alle chiese e alle loro teologie di ripensarsi. Davanti alle religioni, infatti, ogni chiesa è chiamata a rinunciare a quello che qualcuno definisce, qualche teologo definisce con una frase forte ad effetto, imperialismo religioso. La presenza di religioni e fede diverse, e soprattutto appunto la loro irriducibilità, no? Non le possiamo assimilare, no? Anche se volessimo, no? Poi ritornano. La loro irriducibilità chiede alle chiese cristiane, mosse dalla vocazione missionaria all'universalità, di smettere appunto l'atteggiamento, tra virgolette, imperialista. Capite che la parola è carica di forte, carica anche di provocazione, no? Ma che evidentemente richiama una storia passata, ma forse anche presente, da di essere in qualche maniera ridiscusso. Quindi chiede di smettere l'atteggiamento imperialista. Il campo delle religioni infatti non è, non può essere quello della concorrenza, no? Casomai è quello dell'incontro e dello scambio, se possibile, comunque del dialogo. Non si tratta, pensando agli studenti che ascoltavano, non si tratta di rinunciare alla propria identità, tanto più e meno ancora al mandato missionario. E qui lo dico in casa francescana, dove questo discorso è molto sensibile, no? Non si tratta né di rinunciare alla propria identità né di rinunciare al mandato missionario, senza il quale le chiese tradiscono la loro vocazione, che è quella della estroversità. Una chiesa che non che non si fa missione, me lo insegnate voi, è una chiesa destinata a morire, no? A soffocare. Si tratta piuttosto di rivedere il rapporto con le altre tradizioni spirituali e religiose. E allora, il pluralismo religioso, se volete dare un'idea un po' schematica, chiede tre cose. Chiede alle chiese e alla riflessione ecumenica di ripensare, a prima cosa, il dialogo stesso come condizione intrinseca alla verità. Infatti il dialogo non può essere confinato, non è solo da pensare come strumento, come una scelta strategica, piuttosto quanto una condizione essenziale, diciamo così, per accedere alla verità. Questa è un primo livello, una prima richiesta, alla quale possiamo rispondere dicendo non è possibile, no? Però evidentemente il pluralismo chiede alle teologie, tanto più alle chiese, insomma, di ripensarsi, non solo, di ripensare la verità e il dialogo stesso non come una scelta strategica, ma dicevo prima come una condizione per arrivare alla verità. Un'altra condizione che chiede il dialogo la potremmo definire come condizione etica. Il dialogo impedisce alle religioni di impadronirsi della verità. Essa non è mai possesso esclusivo di nessuna teologia e cosmovisione. Terzo, il dialogo chiede alle chiese, il pluralismo religioso, il dialogo tra le religioni, chiede alle chiese di ripensare anche la condizione storica. La verità stessa delle religioni, ci insegna la storia, infatti, è costruita sul dialogo. L'Islam, ad esempio, non sarebbe Islam senza il contatto, lo scambio, il dialogo con il mondo ebraico e cristiano. Se valido per l'Islam, forse questa cosa può valere anche per le altre tradizioni religiose, contaminate, riprendendo la parola di prima, fra virgolette, contaminate almeno storicamente dal rapporto, a volte dialogante, spesso evidentemente anche conflittuale, con le altre diverse fedi. Ora, il dialogo non mette in discussione, tra virgolette, l'insè della comunicazione divina, che le chiese portano in dote. La loro confessione di fede, la loro proclamazione credente, che dice veramente quest'uomo era figlio di Dio, no? Vangelo di Marco, continua e deve continuare ad essere professata, cioè un veramente molto impegnativo, non è messo in discussione quello. Quello che il dialogo invece vuole discutere è piuttosto il per noi della recezione circa la buona notizia. Non si discute, se devo tradurlo con immagine, non si discute il veramente, quanto piuttosto l'esclusivamente. Davanti alla scoperta della presenza plurale di Dio nel mondo, davanti al Dio dai molti nomi, la fede cristiana non viene smentita, ma allargata, ripensata, oltre il pensiero escludente con cui spesso è stata vissuta. Il dialogo che il pluralismo religioso chiede di praticare arricchisce mentre costringe a ripensare l'interpretazione della fede. Io mi permetto qua di fare degli esempi prospettici, diciamo così, senza con molto beneficio di inventario. Dico così: senza il dialogo con l'universo ebraico, ad esempio, la cristologia ecumenica, perché di questo che stiamo parlando, forse, metto il condizionale appunto perché non potrebbe affermare che Gesù è ebreo ed è ebreo per sempre. Senza il rapporto col mondo musulmano, la teologia cristiana forse poco avrebbe approfondito circa l'impegno religioso nella vita pubblica, ma anche senza le relazioni con le religioni tradizionali di Africa e di America Latina, per non dire dell'immenso universo orientale, l'antropologia cristiana farebbe fatica forse a pensare nei termini di una solidarietà cosmica. Questo dialogo ha arricchito e allargato la fede, non l'ha smentita. Il dialogo serve alle chiese, insomma, serve alle chiese cristiane e alla riflessione ecumenica che esse hanno promosso per ricomprendersi. Ripensare, ad esempio, qui riprendendo forse qualche categoria che ci è stata proposta prima, nel senso anche qui come dire, spunto per pensare, la cosa dà da pensare, non sto dicendo che sia matura né completa, tanto meno. Ripensare ad esempio all'idea di rivelazione, la ricchezza della pluralità delle religioni invita a dire in altro modo che Dio si è rivelato. Egli si rivela non tanto attraverso un dettato divino, quasi fosse un appello da prendere alla lettera, quanto piuttosto attraverso ogni individuo, ma soprattutto, ci è stato detto prima in modo molto efficace e chiaro, attraverso ogni comunità che si rende conto, fra virgolette, no, della presenza di Dio nel mondo. In questo senso il dialogo è necessario. Esso cambia anche l'idea di elezione, un'altra categoria impegnativa, no? Tanto più di questi tempi. Cifra non più dicibile nel senso esclusivista in cui spesso è caduta, ma nella consapevolezza piuttosto della responsabilità che comporta. Gli eletti non sono i separati, giustificati una volta per tutto, piuttosto sono coloro che portano una responsabilità da condividere. La scelta di Dio non è un'elezione separante, ma è una vocazione responsabile. Allora, provocata dal dialogo interreligioso, la teologia ecumenica impara che la particolarità non è una smentita all'universalità, ma alla sua condizione, almeno storica, ma anche di senso e di significato. Non si può amare il mondo, ma è comandamento amare il prossimo, quella parte di mondo che mi è prossima e di cui mi faccio prossimo, come ci insegna il Vangelo. Se sono riuscito a farvi capire questo, come dire, è a volo d'uccello, possiamo dire così, che cosa impariamo, che cosa la teologia ecumenica può imparare, no? O comunque è sfidata a mettere almeno in agenda rispetto all'incontro con le altre regioni, tanto più con la teologia, insomma, e il dialogo tra le religioni. Poi però evidentemente c'è anche un contributo, no? E quindi è il ritorno, imparare dall'ecumenismo. In che senso? Da quella prospettiva che vi dicevo prima, il dialogo può maturare, verso quali prospettive? E qui provo a dirle. Qui uso più una schema, questo tornalise, cioè era una riflessione fatta a più voci, prima raccolta in un quaderno di studi ecumenici dove erano a motivo di celebrare, insomma, il 70° anno di alcuni insegnanti che molti di voi magari conoscono, mi riferisco al professor Dalferro, il professor Piva e in questo momento mi sfugge il professor Cereti, appunto. Quel quaderno raccoglieva le loro, alcune almeno, delle, e poi c'è stato un successivo quaderno di studi ecumenici che ha raccolto, da lì prendo lo spunto almeno dal punto di vista categoriale, un quaderno che ha raccolto, in occasione del fatto anche che è scomparso recentemente, le riflessioni di Monsignor Piva, Pompeo Piva, non so quanti di voi l'abbiano potuto incontrare e conoscere, che appunto è stato professore per vari anni presso l'istituto. Lui richiamava uno schema, diciamo così, classico, e lo chiamava il quadrilatero teologico. Allora, riprendendo quello schema, che si compone appunto di quattro angoli, se rimaniamo nella analogia, nell'immagine del quadrilatero, e sono l'ordo fidei, l'ordo veritatis, l'ordo unitatis e l'ordo caritatis. Riprendendo quello schema, io provo a declinarlo per i nostri discorsi. L'ordo primo, ordo fidei. Abbiate pazienza, ma credo che in 5 minuti ce la caviamo, quindi. L'ordo fidei. Dalla scuola ecumenica abbiamo imparato che la fede è un dono piuttosto che una conquista, e quindi, come appunto ricorda Monsignor Piva, occorre di conseguenza imparare, dice lui, ad attenuare il troppo del nostro credere. Esiste cioè la tentazione di dire troppo, di voler dire tutto, di conservare la fede in qualche deposito chiuso chiave. Queste sono espressioni che usa in quell'articolo, in quella riflessione. Se è così, l'ecumenismo aiuta il dialogo tra le religioni, se è questo che dobbiamo fare, attenuare il troppo, l'ecumenismo può aiutare il dialogo tra le religioni a non riposare su qualche deposito, un fidei, come fosse appunto, ti porto il mio, scusate l'immagine, piuttosto materialista, non so se dire, comunque, forse banale per certi aspetti, ti porto il mio deposito, dammi il tuo, facciamo uno scambio e vediamo chi, no? Il dialogo tra le religioni non deve riposare su un qualche deposito, un fidei di nessuna delle religioni, appunto, ma piuttosto deve lasciarsi sorprendere dal dono che è la fede, qualsiasi fede, per ogni persona. Alla scuola dell'ecumenismo abbiamo imparato che la fede non è una adesione a certezze dogmatiche. Certo che l'aspetto dogmatico, il deposito per recuperare, se in un senso positivo, fa parte, no? È un patrimonio, appunto. Ma la fede non si identifica con l'adesione a certezze dogmatiche, no? Si identifica piuttosto con l'adesione a una persona che noi professiamo, figlio di Dio e di nome Gesù Cristo. Allora, la fede non è adesione a certezze dogmatiche in senso stretto. Abbiamo imparato che la fede è sempre oltre, cioè, le nostre definizioni e teologie. Questo permette di recuperare il registro della simbolicità, consegnare ai simboli la provvisorietà delle nostre definizioni. Se la fede non è solo, almeno, non è solo fissata da definizioni, ma consegnata e detta anche dai simboli, allora il dialogo interreligioso è chiamato a diventare dialogo simbolico. Occorre liberare i simboli. Essi non sono strumenti identitari, come vuole una certa, almeno, interpretazione della religione civile, oggi molto di moda anche in Italia, no? Di cui, gli esempi di cui sopra. Occorre liberare i simboli, se non sono solo strumenti, non devono essere strumenti necessariamente confinati a essere strumenti identitari. La loro vocazione, piuttosto, è universale, permette una carità interpretativa difficile per le preoccupazioni dogmatiche di cui sopra. Lo scambio simbolico è una possibilità e modalità del dialogo interreligioso. Questo è un primo passaggio. Un secondo, in ordine a quel quadrilatero, ed è l'ordo veritatis. Il tema della verità, che è tema, fra virgolette, dico qua, scandaloso, nel senso di pietra d'inciampo nel dialogo interreligioso. Prima la riflessione iniziale ci ha aiutato a capire come la verità, insomma, rende problema all'interno del dialogo interreligioso. Ora, il tema della verità nel dialogo interreligioso, alla luce della scuola ecumenica, si ripresenta come tema di incontro, può ripresentarsi come tema di incontro piuttosto che di scontro, di dialogo, perché l'ecumenismo ha imparato, anche a fatica, che per dialogare occorre ritornare a ricomunicare l'essenziale. Ha imparato l'ecumenismo che la verità ha una sua gerarchia e un suo stile veritativo, che consiste, ad esempio, in una sobrietà enunciativa, in una consapevolezza escatologica, per cui la verità, almeno quella giunta a confessione, è sempre già, ma soprattutto non ancora. E infine lo stile veritativo è quello che conferisce dignità anche all'implicito, al non detto, a quello che rimane tra le righe. La scuola ecumenica, insomma, insegna il dialogo interreligioso, può insegnare il dialogo interreligioso, uno stile comunicativo della verità. Essa non è da sbattere in faccia, definita interamente dalle nostre parole, dalle nostre teologie, dalle nostre certezze dogmatiche, se volete, enfatizzando questo aspetto, senza demonizzarla, evidentemente, al contrario. Insomma, essa non è da sbattere in faccia, ma è una scoperta sempre parziale da fare in cammino, sapendo che le parole delle religioni la portano, ma anche spesso la possono tradire. Penultimo punto, l'ordo unitatis. La scuola ecumenica, per fare un quadrilatero teologico, dicevamo prima, fare comunque, insomma, un'architettura che impari anche dal metodo teologico, l'ordo unitatis ci insegna questo, ci può insegnare questo, che la scuola ecumenica fin da subito si è misurata su questa categoria teologica e tra errori e successi l'unità, no? Ha imparato che l'unità, così come la fede, che dicevamo, di cui parlavamo prima, è un dono, perché solo una unità donata piuttosto che conquistata è quella capace di tenere unite le differenze senza annullarle, ma anche senza farle diventare disuguaglianze. La scuola ecumenica ha fatto proprio l'idea dell'unità come cura dalla patologia della parzialità. Non cura della parzialità, che invece, come detto, è la condizione storica in cui si dà la verità universale, ma cura e antidoto alla sua patologia, quando il parziale si pensa autosufficiente, senza necessità di relazionarsi con gli altri e con le altre. La convivialità delle differenze, per chiamare una espressione che conoscete, di un cappuccino, vescovo nel frattempo, morto qualche anno fa, non mi riferisco a Don Tonino Bello, la convivialità delle differenze è un traguardo possibile anche per il dialogo interreligioso. E finalmente l'ordo caritatis. L'ecumenismo può far maturare, rispetto all'ordo caritatis, il pluralismo e il dialogo tra le religioni in questo senso. La scuola ecumenica può insegnare al dialogo interreligioso che la via, appunto, soteriologica, prima c'è stato richiamato come questo sia discorso secondo, se ho capito almeno l'impostazione, insomma, della proposta, ma certamente c'è, e quindi la scuola ecumenica può richiamare, può insegnare al dialogo con Gesù che la via soteriologica, caritativa, è anch'essa, può essere anch'essa via di salvezza, che detto in termini di teologia ecumenica, la fede che salva è la fede testimoniale, quella messa in gioco, fatta diventare pratica di solidarietà. Il futuro del dialogo interreligioso si nutre anche nell'impegno per la giustizia, ci è stato detto anche prima, per la giustizia, per la pace, per la salvaguardia del creato, come ci insegna il processo conciliare recente delle chiese cristiane. Ora, se tutto questo vi è stato sufficientemente almeno chiaro, poi dopo di qui io insomma posso lasciare le pagine che sono più di queste perché evidentemente non si poteva e mi sono permesso di fare quella sintesi iniziale, ma se tutto questo vi è sufficientemente chiaro dico che, ripeto, enfatizzando forse questa dimensione, ma una cosa sulla quale all'ISE stiamo, sulla quale all'ISE stiamo lavorando insomma, e provando a dire che bisogna ripensare l'ecumenismo come servizio, no? Appunto alla costruzione di credenti e di come servizio anche, diciamo così, più in generale alla Chiesa, dico che allora la parola ecumenica per eccellenza non è identità, ma piuttosto ospitalità. La persona umana prima di la persona umana prima di essere è stata accolta. E traduco per noi: credere allora in tutte le religioni del mondo diventa sentirsi accolti da Dio e saper accogliere le persone. Per questo non siamo più spaesati, ammette ancora gli studenti, no? Per questo non siamo più spaesati, anche se i confini identitari si dilatano, si fanno meno chiari e precisi. Siamo oltre la paura, pur avendo abbandonato le nostre certezze. E tutto questo è detto così, in modo molto, probabilmente ancora precario. Se non sono capace di dirlo io, mi avvalgo, così rompiamo questo clima occidentalcentrico della mia riflessione, e mi servo di un autore che amo molto, ne parlavamo con un amico brasiliano in questi giorni, si chiama Ruben Alves, è un autore difficilmente definibile, ma insomma tra altre cose scrive storie per bambini oggi almeno, lui viene comunque dagli studi filosofici e teologici, e in qualche sua definizione delle religioni dice così, o comunque riecheggia con queste parole che mi sembrano possano concludere meglio di quello che ho detto io prima. Lui si chiede, Ruben Alves, Dio esiste? Punto di domanda. La vita ha un senso? Non lo so, ma lo desidero. È più bello, dice Ruben Alves, il rischio a fianco della speranza che la certezza a fianco di un universo freddo e senza senso. Grazie per la presenza.